The NFL playoffs are better with FanDuel because right now new customers can bet $5 and get $200 in bonus bets, guaranteed. That's $200 in bonus bets, win or lose. FanDuel, an official sportsbook partner of the NFL. 21 plus and present in select states. First online real money wager only. $5 first deposit required. Bonus issued as non-withdrawable bonus bets which expire 7 days after receipt. Restrictions apply. See terms at sportsbook.fanduel.com. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
This just in, hot off the bench press. Planet Fitness has added new strength equipment. Save $28 or more when you join today, and you can be one of the first to try it out. We're raising the bar with new benches, and our new hack squat will have you actually looking forward to leg day. Plus, we're still repping all of the best-in-class equipment we've always had, with most clubs open 24 hours, so you can work out your way on your time. So let's do this. Join Planet Fitness today and save $28 or more. Just $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends January 10th. See home club for details.
You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/ARTS. Just go to Indeed.com/ARTS right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.
Latitudine Zero. Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Ciao a tutti, stasera sto andando a vedere Avengers Endgame. Come? Di nuovo direte voi, sì, lo vado a rivedere perché comunque è un film che mi è piaciuto molto e quindi mi fa piacere rivederlo al cinema. E poi comunque è un film così denso, così pieno di riferimenti, così denso dovuto a tutti questi 10 anni di creazione di film che si sono susseguiti, che lo voglio rivedere per cogliere meglio alcuni aspetti, poter cercare di vedere altre citazioni, altre chicche, diciamo così, che non ho notato durante la prima visione, perché magari più concentrato sulla storia. Quindi lo vado a rivedere. Questa volta però la recensione sarà piena di spoiler, quindi se non avete visto Avengers Endgame e volete vedere la recensione senza spoiler, vedete il video precedente. Altrimenti, dopo il trailer, ci sarà la recensione piena di spoiler. Perciò, a dopo. Ciao!
Diciamo che lo facciamo. Noi saremmo a corto di uomini, lo sapete.
Ma lavoriamo con quello che abbiamo.
Abbiamo il dovere nei confronti del mondo di provarci. faremo anche questo insieme.
Diamo il meglio a fatto compiuto. Siamo gli Avengers. Noi vendichiamo, noi non preveniamo.
Ti fidi di me?
Mi fido.
Non potevate sopportare il vostro fallimento. Dove vi ha condotto? Di nuovo da me.
Ciao a tutti, eccomi di ritorno dal cinema per quella che chiamerò la recensione bis di Avengers Endgame, perché sono andato appunto a rivederlo e questa volta la recensione sarà piena zeppa di spoiler, perché comunque è un film di cui nella recensione precedente non ho potuto dire molto, proprio per evitare gli spoiler, diciamo così, puoi rovinare la sorpresa, la bellezza della visione a chi non l'aveva ancora visto, però diciamo, per poter fare un commento un po' più elaborato, un po' più ragionato di Avengers Endgame è per forza, diciamo, è quasi d'obbligo raccontare, entrare nei dettagli in quello che succede in queste tre ore di film. Quindi diciamo, questa è la recensione, è l'occasione appunto per poter commentare il film con tutti gli spoiler. Ormai è passato un po' di tempo già dall'uscita del film, c'è l'allerta spoiler, quindi diciamo, non temo di poter rovinare il film a qualcuno. Allora, sicuramente devo dire non è un film perfetto, non è un film, diciamo, sì, è un film che ha anche qualche difetto, no? Nonostante questo comunque non cambi la mia opinione di quello che diciamo, ho detto nell'altra recensione, cioè comunque dell'imponenza e della bellezza del film, quindi anche della sua valutazione, però è giusto far presente che comunque è un film che ha qualche difetto, perché è impossibile, diciamo, un film perfetto ce ne sono veramente pochissimi, però questo non sminuisce l'opera grandiosa e veramente incredibile che è stata fatta da tutti gli autori del Marvel Cinematic Universe nella grande saga che abbiamo visto in questi 11 anni al cinema. Quindi già qualche difetto c'è sono stati notati un po' da tutti, anche leggendo un po' di commenti qua e là, sono quelli un po' più che hanno fatto un po' più storcere il naso, soprattutto a chi critica, lo sta criticando il film. Anch'io gli ho notati alcuni di questi difetti, però questo per me non va a incidere sul giudizio del film, perché comunque è un film che va guardato oltre, diciamo, dal punto di vista puntuale del film, ma anche in tutto quello che è stato fatto in questi anni. Sicuramente, allora, personalmente una delle cose che non mi è piaciuto particolarmente di questo film è Capitan Marvel. Capitan Marvel era stata quasi introdotta come colei che avrebbe dato un contributo fondamentale all'eliminazione di Thanos, alla sconfitta di Thanos. In realtà questo film compare pochissimo e non ha una grande rilevanza, assolutamente quasi nulla, nella sconfitta di Thanos. Sicuramente dà un contributo all'uccisione all'inizio del film di Thanos, lasciando un attimo tutti un po' perplessi quando Thanos viene decapitato da Thor, grazie anche al fatto che comunque Capitan Marvel lo mantiene, ma Per il resto del film è nullo. La sconfitta reale di Thanos poi non sarà ad opera sua. Diciamo, il suo unico, secondo me, appunto, motivo per cui poi è stato introdotto nel Marvel Cinematic Universe a questo punto è il fatto che è il Deus Ex Machina che va a salvare Tony Stark e Nebula dal loro vagare nello spazio sperduti cercando di ritornare da Titano. Senza l'intervento di Capitan Marvel, Tony in particolare sarebbe morto di stenti, di fame, di sete sull'astronave di Nebula. Però diciamo, un intero personaggio poi limitato a questo mi sembra un personaggio poi così tra virgolette potente, mi sembra abbastanza sprecato, dicevo così. Inoltre nel film noi lo vediamo già presente fra gli Avengers, cioè se uno non ha visto il post credit di Capitan Marvel non capisce perché sta questo personaggio chi è, che cos'è. Quindi senza aver visto Capitan Marvel alcune parti dell'inizio sono abbastanza oscure. Poi cioè, perché non è stato introdotto all'inizio, cioè almeno sarei aspettato di vedere Carol Danvers arrivare negli Avengers come si vede nel post credit di Captain Marvel, quando si spegne diciamo il comunicatore di Nick Fury, arriva e chiede chi è, dov'è Fury. Quella parte lì poi diciamo come si presenta, come si racconta la sua storia, è tutto omesso, non c'è nulla. Noi la vediamo già fra gli Avengers come membro del gruppo e non sappiamo più nulla. Quindi diciamo, questa parte forse sicuramente sarebbe stata estremamente allungata ulteriormente il film, perché già dura 3 ore, però alcune cose un po' scontate che vengono date nel film sono effettivamente dei difetti che ci stanno. Altra cosa poi, una cosa che non ne capisco il motivo è perché nel film poi viene resa così veramente fastidiosa e odiosa come personaggio, cioè diventa un personaggio con un fare abbastanza spocchioso, devo dire, è fastidioso proprio, cioè rispetto a quello che abbiamo visto nel film Capitan Marvel. Sì, era un po', diciamo così, alla fine si era un attimo, non dico montata la testa, però era conscia dei suoi poteri. Ma qui in tutte le scene in cui compare Capitan Marvel veramente fastidiosissima, ti verrebbe voglia di tirarle qualcosa addosso per la sua spocchiosità. Quindi diciamo veramente personaggio un po' così male utilizzato, un po' rovinato diciamo nelle poche parti in cui compare. Ok, questo è effettivamente un primo difetto, però diciamo, non è... È semplicemente la resa del personaggio che all'interno del film non ha soddisfatto pienamente. A proposito di personaggi non trattati bene, sicuramente quello uno che non viene trattato bene, ma anzi viene secondo me eccessivamente fatto a macchietta, diciamo così, è Thor. O chi ci sta che Thor, in seguito al fallimento, diciamo al suo non essere riuscito a uccidere Thanos e quindi aver causato lo snap che ha eliminato metà dell'universo, il non essere, poi l'averlo ucciso ma inutilmente in seguito, si deprime, ok, e quindi diciamo cade in quello stato in cui lo troviamo all'inizio del film, grasso, ubriaco, alcolista, depresso, e serve anche diciamo in alcuni momenti a creare un po' di umorismo anche che ci sta nel film per stemperare, però cioè in tutto il film rimane così Thor, veramente in alcuni momenti è fuori luogo. Questo è sempre secondo me quell'aspetto un po' eccessivamente tendente a sdrammatizzare che la Disney mette nei suoi film, e questo Thor è quello, diciamo secondo me è frutto di questo. Sì, all'inizio del film ci sta, per un po' è divertente, però effettivamente verso il film, quando il film inizia a diciamo addentrarsi nella parte tra virgolette calda, secondo me guasta parecchio, soprattutto dopo che Thor ritorna, va nel passato, si confronta con la madre, che diciamo che appunto gli racconta, gli dice che lui, cioè lo dice tra virgolette, lo consola. In quel momento, diciamo, almeno la depressione o comunque questo suo lasciarsi andare dovrebbe essere azzerato. Invece continua anche in seguito questa cosa, ed è brutto ed è fastidioso. E poi, cioè, Thor con la panza e l'armatura non si può vedere. Si poteva trovare un modo per limitare questa parte all'inizio. Quindi anche Thor, effettivamente, anche il personaggio di Thor, per come viene trattato, un po' ha dei difetti. Però, secondo me, invece, molte delle lamentele, dei giudizi negativi che ho rilevato leggendo un po' quella, sono concentrate sui viaggi nel tempo, sul viaggio nel tempo, perché succede questo, perché fanno morire, perché non possono portare indietro, far rivivere anche Vedova Nera, perché non hanno riportato indietro quello, perché questa azione non si ripete. Non ha avuto ripercussioni sul futuro e tutta una serie di polemiche e di diciamo recriminazioni che hanno a che fare col viaggio nel tempo. Diciamo, nel film ci dicono forse un po' troppo alla leggera, senza entrare nel dettaglio, che il viaggio nel tempo non è così, cioè che quello che fai una volta tornato indietro nel tempo non ha ripercussioni sul tuo futuro, ma sul futuro di un'altra linea temporale. Detto questo, diciamo, bisogna prenderlo per com'è, cioè è quello. Non possiamo metterci a stare lì a puntualizzare e a contestare i viaggi nel tempo che, cioè, in realtà non esistono. Quindi, cioè, stiamo contestando una cosa che può essere tutto e il contrario di tutto. Quindi, cioè, non ha senso proprio entrare a spaccare il capello in quattro per come mai nel viaggio del tempo non succede questo, anziché, cioè, non, secondo me è proprio diventa un eccesso di voler, diciamo, contestare, far polemica, comunque e in qualsiasi occasione. Certo, la spiegazione che ci danno poteva essere un attimo un po' più approfondita, o comunque dato qualche dettaglio in più che dire semplicemente che il viaggio nel tempo non funziona così, all'obiezione che viene fatta, diciamo, all'interno del film con la citazione di Ritorno al futuro. Però io, diciamo, da questo punto di vista non mi sento di vedere grossi difetti nel film, anzi, diciamo, comunque, rispetto a come poteva essere, è stato anche meno banale del previsto, secondo me, come è stato portato, come si è scelto di utilizzare il viaggio nel tempo per poter poi sconfiggere Thanos. Potevano banalmente anche tornare tutti indietro nel tempo ed evitare che Thanos raccogliesse le gemme dell'infinito. Invece, diciamo, la scelta che è stata fatta, mi è piaciuta e ci ha permesso poi poter fare un viaggio nel passato di tutta la saga di questi 11 anni dell'universo Marvel. E altra cosa che devo dire non mi è piaciuta, comunque mi ha lasciato perplesso, è Hulk. Allora, in realtà il personaggio del professor Hulk, perché appunto nei fumetti viene chiamato così, questa via di mezzo fra Bruce Banner e Hulk, Però due cose non mi piacciono di poi come è stato realizzato il personaggio nel film. Uno è, diciamo, viene sempre fuori, forse un po' eccessivamente, il tratto, diciamo così, demenziale del personaggio. Cioè, a volte sembra quasi il Leonard Hofstadter di Big Bang Theory per come si comporta. Diciamo, l'avrei immaginato un po' meno, diciamo, un po' meno sciocco in alcune scene, soprattutto quando incontra i ragazzini per farsi il selfie, quando arrivano i ragazzini per farsi il selfie. Già fa parte, secondo me, sempre di quell'impronta Disney che a me non piace, e che cercano invece sempre di mettere questo umorismo in eccesso ovunque. E quindi questo è la prima cosa. Il secondo è: non si sa, da nessuna parte viene detto, in nessun modo capiamo perché il professor Hulk è in quello stato. Cioè, noi lasciamo Infinity War, in cui c'è questa lotta interna fra Bruce Banner e Hulk, Hulk che non vuol venire più fuori, Bruce Banner che all'inizio non voleva più trasformarsi, poi quando si convince non riesce a trasformarsi. Quindi c'è, cioè, questo disagio interiore, come viene poi risolto? Perché Hulk non voleva trasformarsi, non voleva venire più fuori? E come poi arrivano ad accordarsi su come arrivare ad essere il professor Hulk? Di questo nel film non c'è traccia. Cioè, probabilmente sarebbe diventato ancora più lungo se in qualche modo avessero spiegato anche questo fatto, però cioè, non dire assolutamente nulla se non abbiamo trovato un accordo, mi è parso un po' banale, diciamo così. Quindi anche il personaggio di Hulk, non per come poi realmente nel film, perché comunque è una parte anche fondamentale in alcuni momenti, però poteva essere fatto meglio, diciamo così. E questi, quindi, allora, secondo me questi sono quelli che possono essere definiti difetti del film, perché diciamo, potevano, ci si poteva, come direbbero a scuola, ci si poteva applicare di più. Però comunque, ribadisco ancora una volta, questo non rende il film, anzi, non va a intaccare la qualità del film, che secondo me comunque è un grandissimo film. Detto ciò, devo dire, vado, diciamo, entriamo un po' più nel dettaglio. Secondo me, il fatto per come è stato realizzato il film è che è anche nettamente diverso da Infinity War, è anche una cosa in più, diciamo, viene dato quel quid in più che non rende il film banale, anzi, perché è una cosa che in pochi, secondo me, ci saremmo aspettati, questa separazione netta all'interno del film che abbiamo fra la prima parte e la seconda. Tutti ci saremmo aspettati, almeno io in primis mi aspettavo più una lotta serrata contro Thanos, per sconfiggere Thanos, quasi come appunto è avvenuto in Infinity War, dove però tutti i combattimenti, la lotta contro Thanos avviene, diciamo, fra Avengers che sono separati, non combattono mai tutti insieme, un po' perché appunto si trovano in luoghi diversi, un po' perché comunque non sono ancora, tutti allineati. Invece qui il film inizia in maniera, diciamo, da lasciare tutti così. Anzi, personalmente non ero, era appena iniziato il film, quando vedo che uccidono Thanos e rimango così, e dice, è finito, è dura. Sono rimasto abbastanza basito, e il film da quel momento poi, cioè, cambia totalmente, perché è proprio il film che non mi sarei aspettato, in cui appunto, come ho detto anche nell'altro video, si va a ritessere, diciamo, a riprendere tutti i fili dei vari film precedenti, delle varie storie dei singoli personaggi che formavano il nucleo centrale dei primi Avengers, E quindi, diciamo, questa è anche una cosa che mi è piaciuta del film. Anche se ci sono tutti gli Avengers, però diciamo, il nucleo principale è quello che su cui si sviluppa maggiormente la storia, e per ognuno poi viene, appunto, si va a si va nel passato poi realmente di ognuno per ricucire tutti quei fili che ci siamo persi nei vari film che abbiamo vissuto, che abbiamo ricordato in molte occasioni, per poter poi alla fine chiudere il cerchio, finire il viaggio per ognuno di loro. E quindi possiamo vedere Cap che torna nel passato e guarda Peggy e rimane, diciamo, ricorda come sarebbe potuto essere, immagina come sarebbe potuta essere la sua vita se non si fosse sacrificato, diciamo, per salvare l'umanità. Tony va a incontrare suo padre, in cui poi parlando scopre che comunque era un buon padre, anche il padre di Tony, e può raccontargli anche la sua storia di padre. Poi Thor può tornare al passato prima della morte di sua madre, avere un ultimo colloquio con lei, la madre che poi capisce che lui è il Thor del futuro e gli dice quello di cui ha bisogno per poter uscire dalla sua depressione, per poter riprendere il martello di cui era ancora degno. Poi, vabbè, come punto dubbio, non capiamo come farà il Thor di quella linea temporale senza il suo martello, però, diciamo, questo poi magari lo vedremo in un prossimo film. E quindi, diciamo, ci sono tutte questi viaggi nel passato, in cui poi alla fine si incontra un fantastico Stan Lee anni 70 con un capello lungo nell'ultimo cameo che ha fatto, aveva girato già prima della sua scomparsa, e diciamo la sorte, il caso ha voluto che poi realmente con Avengers Endgame ci sia anche il suo ultimo cameo nei film del Marvel Universe. Quindi anche questo è abbastanza toccante. E quindi, dopo che tutti in qualche modo hanno potuto ritessere, mi piace usare questo termine, il tessere i fili delle loro storie per poter arrivare alla fine del viaggio, alla fine raccolgono le gemme anche loro e possono così riportare indietro con uno snap tutti quelli eliminati da Thanos. Da quel momento in poi inizia la seconda parte del film. È una figata pazzesca, cioè non esiste un action movie, non ricordo, anzi secondo me non esiste, in cui c'è una battaglia del genere, in cui ci sono tanti personaggi, così costruita, così ben fatta. È un capolavoro, secondo me. La seconda parte, la battaglia finale di Thanos, è qualcosa di incredibile, anche perché poi dobbiamo ricordarci che questo è frutto di 11 anni di lavoro, poi. Quindi assolutamente perfetta. Quando, mentre combatte Capitan America, ormai allo stremo, pensando quasi di essere stato sconfitto da Thanos, che sta cercando di recuperare il guanto per poter rischioccare le dita e rieliminare, anzi, rischioccare le dita e applicare il suo nuovo piano ancora più folle, quello di distruggere completamente l'universo e ripartire da zero solo con la metà delle persone, che però non sapranno mai che cosa è successo. Questa parte qui, nel momento in cui Cap ormai era allo stremo, vediamo aprirsi tutti i portali magici aperti dai maghi comandati dal Dottor Strange e arrivare tutti, ma tutti le Valchirie, tutti i maghi, tutti gli abitanti del Wakanda, tutti quelli che erano scomparsi prima, arrivano per combattere Thanos, tutti insieme, contro gli Tauri, contro Thanos, contro i suoi generali. Fantastico. E a quel punto Capitan America grida: Avengers uniti. Brividi al momento in questo momento al cinema, brividi da mettersi a piangere quasi, per chi è un fan per chi sicuramente è un fan del Marvel Cinematic Universe. Poi molto bello vedere Cap che combatte con il martello di Thor. Quando lo prende in mano, che Thor dice lo sapevo io, è fantastico il riferimento a Age of Ultron, in cui gli Avengers cercano di sollevare il martello di Thor e lui dice no, non solleverete mai, solo chi è degno, e si vede che Cap lo tira e quasi lo sposta. E lì, dopo quel film, ricordo benissimo che ci sono stati tanti di quei rumor su internet, che c'è chi diceva che in realtà Cap l'avrebbe sollevato, ma per non mettere a disagio Thor, alla fine ha fatto finta di non farcela. Effettivamente è stato così. Non sappiamo se era pensato a priori o magari gli sceneggiatori hanno preso questa idea e se la sono tenuta per un momento opportuno come questo. Comunque sia, diciamo, la battaglia finale è realizzata benissimo, spettacolo, combattimento che continua, la battaglia continua ad avere alti e bassi, non sappiamo qual è l'esito, finché il Dottor Strange, in quel momento veramente mai avrei pensato una cosa del genere, in cui fa segno a Tony: uno, questo è il momento, è l'unico finale in cui vinciamo possibile. E quindi Tony capisce che è il suo momento, per questo è stato salvato da Doctor Strange alla fine di Infinity War, si getta su Thanos, in qualche modo recupera le gemme, le porta sul suo guanto, e il suo snap va a eliminare tutto l'esercito di Thanos, compreso Thanos. Che dire, cioè, a quel punto, nel momento in cui iniziano a scomparire i Chitauri, inizia a scomparire Thanos, dopo che Tony Stark ha detto io sono Iron Man, abbiamo la scena finale che mai ci saremmo aspettati. Io avevo ipotizzato alla fine che sarebbe morto Cap e Tony comunque sarebbe ritirato con Pepper e la figlia, invece no, c'è Tony esanime, Peter Parker che va, c'è la scena esattamente opposta a quella in Infinity War, in cui c'è Peter che sta morendo e Tony che lo sostiene. In questo caso c'è Peter che va da Tony morente, e quindi la conclusione di tutto: Tony muore il personaggio principale del Marvel Cinematic Universe fino a questo momento. È stato in nessun modo possibile sarà possibile farlo tornare in futuro, perciò siamo veramente alla fine di una saga. Ok, il Marvel Cinematic Universe continuerà per altri anni, sono già in previsione altri, penso, 8 film in 4 anni, ora non so precisamente, però possiamo dire che con la morte di Tony il Marvel Cinematic Universe, la saga, quella che possiamo definire la saga dell'infinito, finisce qui. Realmente finisce qui. In realtà i fratelli Russo hanno detto che poi la fase 3 finirà con Spider-Man 2, però la saga, il viaggio degli Avengers, dei primi Avengers, finisce qui. Finisce qui anche perché dopo la fine della battaglia, dopo il funerale struggente di Tony, veramente emozionante, con tutti i personaggi protagonisti di questi anni, in cui andiamo a rivedere tanti personaggi che a volte magari neanche ci ricordavamo, Tra l'altro al funerale di Turi c'è anche Harley, il ragazzino di Iron Man 3. Alla fine, dopo il funerale, c'è anche la, diciamo così, la perdita alla fine di Capitan America. Infatti Cap, qua tornando indietro nel passato per rimettere al loro posto le gemme dell'infinito che avevano promesso di riportare, decide di vivere la vita che non aveva vissuto fino a quel momento, e quindi rimane nel passato a vivere con Peggy Carter. Quindi poi, dopo che parte nel passato, non lo vediamo tornare, ma Falcon e Bucky vedono seduto un po' più diciamo in lontananza un uomo anziano seduto in una panchina. Falcon ci si avvicina ed è appunto Steve Rogers invecchiato, settantenne, che dice appunto che poi ha deciso di rimanere nel passato a vivere la sua vita, e quindi consegna lo scudo di Capitan America a Falcon. Quindi diciamo Falcon sarà il nuovo Capitan America probabilmente. Tutti avremmo pensato, tutti pensavamo all'inizio che sarebbe stato Bucky, invece no, a sorpresa è Falcon. Dico, ciao, questo poi è la fine, devo dire, meno triste, meno dolorosa, perché comunque è la fine che ci aspettavamo tutti, perché era stata annunciata in vari modi sui social che Capitan America finiva, la sua storia negli Avengers sarebbe finita nel 2019 con questo film. Però è una fine, diciamo, positiva, non drammatica, anzi ha coronato il suo sogno d'amore con Peggy Carter. E quindi siamo proprio alla fine, la fine del primo Avengers, dei primi Avengers, della prima saga. Ora con Spider-Man 2 si concluderà la fase 3 e poi ci sarà la fase 4, da cui veramente non sappiamo cosa aspettarci. Abbiamo delle indiscrezioni sicuramente su alcuni film, tra cui anche il prequel di Vedova Nera, che a questo punto onestamente perde un po' di interesse, perché sappiamo già come andrà a finire il personaggio. Questo l'avevo appunto detto anche nel video, nella parte introduttiva. Però realmente non sappiamo poi come proseguirà il Marvel Cinematic Universe, se le scelte fatte qui in Endgame saranno state troppo azzardate e quindi magari la saga finirà, oppure continueremo a vedere molte altre fasi di questo fantastico universo. Il fatto che siamo proprio alla fine di un'era, quasi di un'epoca, di una saga, e il fatto che questo è il primo film in cui non c'è una scena post credit, non ci dicono, non ci lasciano con quell'acquolina in bocca che ci porterà ad attendere con ansia il film successivo. Questa volta non c'è nessuna scena, anche se poi sui social si è molto dibattuto, perché in realtà alla fine non c'è una scena ma c'è un suono. Alla fine di tutto, quando anche i titoli finiscono, rimane lo schermo nero. Probabilmente in molti avranno sentito quel martello che batteva il ferro. Ci sono tante ipotesi su cosa voglia dire questo, che cosa volesse intendere questo suono. Alcuni hanno fatto riferimento al martello di Thor, ma onestamente questo dubito, perché a parte che il martello di Thor non è mai servito per battere il ferro, però mi sembrerebbe abbastanza immotivato come cosa. C'è invece chi dice che sia il suono che fuoriesce dalla Marvel, perché stanno lavorando in una fucina a produrre altre saghe belle come questa. L'ipotesi secondo me più accreditata, su cui tendo più ad essere, diciamo, tendo più a scommettere, e il fatto che è un riferimento ad Iron Man, un riferimento ad Iron Man, o diciamo il riferimento nella caverna, alla caverna dove tutto è iniziato, in cui Tony forge la sua prima armatura, oppure ancora meglio il riferimento al nuovo Iron Man che si forge la sua prima nuova armatura, che magari potrebbe essere proprio quell'Harley che ritroviamo, abbiamo visto al funerale di Tony dopo tanti anni, diciamo dopo circa 6 anni da Iron Man 3, in cui il ragazzino aveva aiutato Tony Stark a ritrovare se stesso e salvato dal precipitare con la sua armatura. Magari avrà conservato qualcuno dei pezzi dell'armatura di Iron Man per forgiarsene una nuova adesso che Tony è morto. E non lo sappiamo, dobbiamo aspettare almeno l'anno prossimo, perché adesso in estate esce Spider-Man 2, ma appunto abbiamo detto che è la fine della fase 3, sarà, e quindi presumo non ci sarà molto molto spoiler sul futuro. Ad agosto probabilmente verranno rilasciati i titoli dei progetti in lavorazione Marvel per i prossimi anni, però il primo vero titolo lo andremo a vedere nella prima parte del 2020, con forse Doctor Strange 2, perché ho visto l'altro giorno che Benedict Cumberbatch ha messo già un post in cui annuncia la lavorazione di questo film, quindi probabilmente potrebbe essere quello il primo, però comunque siamo ancora all'oscuro di tutto. Forse la cosa che sappiamo con più certezza è il fatto che probabilmente Thor ormai si è unito ai Guardiani della Galassia, e quindi in Guardiani della Galassia 3 lo vedremo a far parte dell'equipaggio alla ricerca di Gamora, che invece è partita, perché non è la Gamora che è arrivata con Thanos, non è la stessa Gamora che era morta. Detto questo, ripeto, il film ha sicuramente dei difetti, però questo non va a minimamente intaccare le emozioni che fa provare tutto il film, ripercorrendo anche tutta la saga di questi anni, e poi soprattutto la fantastica parte finale, che è qualcosa di oserei dire epico, è qualcosa che mai si è vista al cinema, sia come resa della battaglia, ma anche come tutto quello che c'è dietro a questa battaglia, i personaggi che vediamo, le espressioni che usano, fantastico. Non ricordo un film in cui c'è tanto sia materiale emotivo che materiale di azione in una scena poi così lunga e sempre ben orchestrata. Quindi per me rimangono le 5 stelline, anzi, visto l'occasione, in questo caso direi che gli diamo 3.000 stelline, come dice Tony. Per questo lascio anche a voi il saluto che dà Tony alla figlia durante il film. Ci vediamo alla prossima recensione, e diamo 3.000. Ciao.
Recensioni a 8 bit, considerazioni zippate da copiare e incollare, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Raffaele Gianpetruzzi, realizzato da Latitudine Zero Medien Fabric. Showrunner Omar Serafini, Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post produzione Gismar Bum. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito podcast.latitudinezero.media, sul canale YouTube Raffaele Giampetuzzi, sul profilo Instagram Latitudine Zero, sul canale Telegram Latitudine Zero e sulla nostra community Telegram t.me/LZ Community, oppure scrivendoci all'indirizzo email podcast@latitudinezero.media. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun recensore sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e il team di Latitudine Zero vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio in un punto imprecisato del cyberspazio. E ricordate, la forma è la carne del pensiero, come il pensiero è l'anima della vita. Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Percent of business leaders say AI is a top priority. But with AI tools popping up everywhere, how do you separate the helpful from the hype? The right choice is crucial, which is why teams at one-third of Fortune 500 companies use Grammarly. With over 15 years of experience building responsible, secure AI, Grammarly isn't just another AI communication assistant. It's how companies like yours increase productivity while keeping data protected and private. Designed to fit the needs of business, Grammarly is backed by a user-first privacy policy and industry-leading security credentials. This means you won't have to worry about the safety of your company information. Grammarly also emphasizes responsible AI, so your company can avoid harmful bias. See why 70,000 teams and 30 million people trust Grammarly at grammarly.com/enterprise. That's grammarly.com/enterprise. Grammarly, enterprise-ready AI.
Saving money now during Menards Bag Sale. All prices after 15% bag sale discount. Pick up a 6-pack of LED light bulbs for just $2.97. Get a wood or fiberglass claw hammer for only $2.29 each. 52-ounce bottles of Ajax dish soap, just $2.97. And 12 packs of Shasta soda in assorted flavors are only $4.19. Don't miss out on Menards Bag Sale happening now. Good through January 12th. See store for complete details.
Save big money at Menards.